Eccoci qua, bentornate cari amiche e cari amici della galassia di V2B, Vox to Box Media. Io sono Niccolò Scarpelli, questo è come sempre Frattali e devo dire sono molto contento per due motivi. Uno, perché ho qui con me una persona che ritengo, anche se non la conosco personalmente ed è la prima volta che ci parlo, una persona molto speciale e che mi fa sentire un essere umano migliore, solamente pensando che ci sia, un po' perché finalmente riesco a invitare un altro toscano, se non comunque di formazione, cioè, anzi, se non poi di vita, quantomeno di formazione. E sto parlando ovviamente di Giovanni Fontana. Ciao Giovanni, come stai?
Non solo ti rendo migliore, ma anche ovviamente, quasi quasi vado via.
Beh, mi rendi migliore perché, per chi non lo sapesse, io ti ho conosciuto, diciamo, virtualmente tantissimi anni fa, come distinti saluti. Per me c'era sempre, c'avevi un nick molto accattivante per me, ma eri comunque una delle penne dell'ultimo uomo, quando l'ultimo uomo stava, diciamo, venendo fuori a livello nazionale. Ma nel corso del tempo hai intrapreso una carriera, diciamo così, comunque una strada di vita completamente diversa, perché oggi Giovanni è il direttore, capo supremo, non so come ti definisci tu, ma comunque di Second Tree, che è una ONG che lavora con i profughi nel nord della Grecia e che fa un lavoro che mi fa sentire un essere umano migliore, perché io nella mia codardia probabilmente non sarei mai in grado di applicarmi così tanto, però insomma il fatto che voi ragazzi ci siete mi fa sentire davvero una persona migliore. Quindi ti becchi questa introduzione, che ti piaccia o meno.
Cominciamo bene, già sono in disaccordo su tutto quello che hai detto, soprattutto Capo Supremo, però anche sul fatto che sia coraggioso e ne parleremo. Secondo me non sono coraggioso e secondo me facciamo male noi persone che proviamo a essere un po' migliori a definire le cose che faccio eroiche, però ne parleremo.
Ne parleremo, infatti. Partiamo, diciamo, dalle fondamenta, dalle basi. Mi piacerebbe intanto proprio iniziare a parlare di che cos'è nello specifico Second Tree, che cosa fa nello specifico.
Sì, beh, diciamo Second Tree è un'idea non nata da un'idea, è un'idea nata da una casualità di fattori, nel senso che quando io sono andato a Katsikaske, questo campo profughi nel nord della Grecia, e al tempo nel 2016 era probabilmente il peggior campo della Grecia e quindi il peggior campo d'Europa. Perché i domini aveva appena chiuso, quando io sono andato lì non avevo la minima idea che avrei aperto un ONG. E stessa cosa è stata per gli altri tre fondatori che poi si sono ritrovati nella stessa situazione. Io sono andato per 2, 3, 4 mesi facendo tra l'altro un fundraiser sul mio blog per raccogliere un po' di soldi per fare le attività lì anche per sopravvivere. E poi nel tempo ci siamo resi conto che per continuare a essere efficaci la cosa migliore era creare una piccola organizzazione. Io sono diventato prima il coordinatore dei volontari lì e questa sembra una battuta, ma è vero perché sapevo usare Excel. Questa è la skill che ti serve per diventare coordinatore dei volontari nel peggior campo profughi della Grecia. E poi diciamo che nel tempo le cose che abbiamo imparato in quel campo, e quando dico le cose che abbiamo imparato in quel campo, lo dico seriamente, non come si dicono queste cose, ah, ho imparato tanto dai profughi, non sono loro che imparano da me, sono io che imparo da loro. No, lo dico nel senso che, visto che in quel campo non c'era nessuno all'inizio, non c'erano le grandi organizzazioni internazionali, c'era un gruppo di 30 volontari un po' all'avventura che erano arrivati lì. Siamo andati da queste persone e gli abbiamo detto: guardate, ragazzi, qui noi non sappiamo che pesci prendere, quindi se volete che vi diamo una mano, dovete darci una mano a darvi una mano. E quindi un po' con questo spirito iniziale di fare le cose in maniera un po' innovativa, ma per caso, abbiamo iniziato a operare in maniera un po' diversa da tanti dei mantra del mondo umanitario. Questa ovviamente è una banalizzazione, però spesso il mondo umanitario si divide in, diciamo, organizzazioni più grandi, spesso professionali, molto, con molti vincoli e al tempo stesso molto distanti dalle persone. Uno dei motti molto comuni di questo, di questo modo di fare aiuto umanitario è We are friendly, not friends. Siamo amichevoli, ma non siamo amici. E poi dall'altra parte dello spettro c'è chi è più vicino alla comunità, più vicino alle persone, però questo viene al costo di una sorta di poca professionalità o non fare le cose per bene, magari non dare a tutti le stesse cose, cioè magari c'hai i tuoi amici, è un po' questo asse che ovviamente, come ho detto, è una malizzazione fra, non so, le Nazioni Unite a un punto estremo e un gruppo anarchico all'altro punto estremo. E noi cerchiamo un po' forse di prendere il meglio dei due aspetti e quindi nel tempo le cose che ha fatto Second Tree sono un po' cambiate, nel senso che all'inizio le persone in quel campo avevano un posto in una tenda con sette altre persone, una coperta per dormire, non c'era neanche un materasso, quindi quello che facevamo era dare cibo, dare vestiti, facevamo un po' di classi per i bambini perché era la loro unica scuola. Poi nel tempo, col fatto che le persone hanno cominciato a stare più a lungo, abbiamo iniziato a fare istruzione, integrazione e principalmente quello che si chiama community engagement, cioè essere un po' il punto di fiducia delle persone che vivono in quei campi e fondamentalmente essere una sorta di filtro, no? In un modo
Certo.
che ha avuto successo un po' inavvertitamente, nel senso che noi non pianifichiamo questa cosa, però ora quando non so, ci sono gli scioperi contro l'ONG, a noi ci fanno entrare. E non, perché ci fanno entrare? Un po' non lo so, un po' lo so ed è questo approccio che abbiamo, che non è un approccio buono. Noi cerchiamo di essere buoni, ma non di essere carini, cioè noi diciamo le cose come stanno, chiediamo impegno e poi vabbè di questa cosa parleremo, però diciamo che rispetto a tante organizzazioni che nel tempo si sono espanse, hanno quelle che sono sopravvissute, hanno iniziato ad aprire in Turchia o in Siria o in Sud Sudan, noi abbiamo detto forse il nostro, la cosa che sappiamo fare meglio è questo community engagement. Proviamo a proporla a altre organizzazioni, a amministrazioni locali, a università in Europa. E ora più o meno è quello che facciamo ed è anche per questo che noi fondamentalmente siamo rimasti in questa regione un po' sperduta, no? L'Epiro che è nel nord-ovest della Grecia.
Invece, l'hai detto parliamone dopo, invece parliamone subito perché è una cosa che mi interessa molto, ovvero sia come si fa a costruire questa community engagement, uso un termine tuo, mi piace molto, con persone che comunque vengono da background completamente diversi e che sono accomunati dalla stessa sorte beffarda spesso.
Diciamo, ti posso dire la teoria che è venuta fuori dalla pratica, non la teoria in cui che noi fondatori, poi le persone che sono andate lì, io ero molto ignorante, probabilmente lo sono ancora, però quando sono andato a Cazzicas l'idea era boh, dare una mano. E diciamo che per quanto possa sembrare banale, quello che cerchiamo di fare è trattare le persone come persone. Questo vuol dire cercare di non essere paternalisti, cercare di non avere aspettative nei confronti dell'altro che sono diverse, e vuol dire stare attenti spesso alle cose che, soprattutto noi che facciamo questa cosa, che quindi in qualche modo siamo persone che vogliono in un modo o nell'altro aiutare i profughi, queste persone, a non fare errori o sciocchezze in buona fede. E perché è una cosa che spesso succede di vedere, non so, un profugo che è stato, no, è scappato dalla guerra come una vittima, di vederlo come una persona o appunto come debole che deve essere protetto, oppure come un eroe, come una persona che ha passato tante cose e, come dire, non può essere definito solo da quella cosa lì. E Il problema di questo approccio qui è che fondamentalmente le persone che io conosco, che sono i Mohammed e i Fatima, che sono molto di più di quella cosa lì, cioè quando noi definiamo un profugo come profugo, come se quella fosse la loro caratteristica più importante, quello che stiamo facendo è dire che una cosa che è successa a questa persona, tra l'altro una cosa negativa, è una cosa che loro non hanno scelto, certo non hanno scelto di dover scappare da una guerra o da una persecuzione, quella fosse la cosa più importante per loro. E quindi quello che dico spesso è per me, Mohammed è uno che, non so, cioè, è fissato con, dico una sciocchezza, è fissato con le ragazze bionde, o Fatima è allergica all'aglio, o c'è Kashan che ha chiamato il figlio Cristiano, non perché è cristiano, ma perché è fissato con Cristiano Ronaldo. E queste sono le caratteristiche che sono importanti nel definire quella persona piuttosto che il fatto molto incidentale, molto sfortunato anche, ma molto incidentale che loro siano dovuti scappare dalla guerra.
Infatti, mi collego, questo mi sembra molto la visione, no? Che avete anche ben scritta sul vostro sito. Cioè di creare una società, proprio leggo, rubo, non è farina del mio sacco, anzi del vostro, di creare una società in cui ciascuno di questi profughi sia visto innanzitutto come un essere umano, con le sue capacità, le sue storie, i suoi interessi, e non appunto come un profugo. Però una domanda forse un po' marzulliana, mi rendo conto, ma che mi preme molto, perché è una cosa sulla quale rifletto, mi trovo a riflettere anch'io spesso, cioè: quanto è difficile trattare le persone semplicemente come esseri umani? Già di normale è una cosa abbastanza difficile. Quanto è ancora più difficile in un contesto come il tuo?
Diciamo, è facile in teoria, è ovviamente difficile in pratica. Secondo me, quello a cui non dobbiamo aspirare è essere perfetti, o meglio, dobbiamo aspirare a essere perfetti, ma non lo saremo mai. Io mi rendo conto che probabilmente, dico una sciocchezza, no? Quando vado a mangiare nelle tende di una famiglia siriana o di una famiglia afghana, probabilmente se quella famiglia venisse da Pontassieve, probabilmente avrei meno motivazione a farlo. E questo già di per sé nega tutto l'idea di second tree, già il fatto che io stesso abbia questo spirito di maggiore abnegazione, già di per sé sto decidendo la personalità di queste persone con cui vado a mangiare il bolani se sono afghani o non so cosa se sono siriani. Quello che cerco di fare è di sfidarla questa cosa e di sfidarla anche negli approcci che magari sono più automatici e che negli approcci che ne, nell'atteggiamento che è più, come dire, in buona fede. La società è una cosa molto complicata, è molto complessa e la libertà è un casino. E quello che queste persone veramente non vogliono è essere protette. E noi abbiamo molto spesso lo spirito di proteggerle, di proteggere da una cultura diversa, di proteggerle dall'ironia. Io sono uno che fa sempre battute, sempre. Faccio spesso battute tra amici, cerco di sdrammatizzare e posso raccontarti tanti aneddoti, tante storie di situazioni in cui il manuale, l'ABC del mondo umanitario ti direbbe non fare quella battuta, o ti direbbe no, rispetta la cultura, quella persona lì viene da quel posto lì, quindi necessariamente penserà questa cosa qui. E uscire da questa mentalità è molto difficile. Però se conosci le persone, se investi il tempo che serve e ti ci metti d'impegno per parlarci, ti rendi conto che dire profugo non vuol dire nulla, dire siriano non vuol dire nulla, dire afghano non vuol dire nulla, perché queste persone sono molto diverse e i tratti in comune sono molto labili e solo una visione miope accomuna queste persone rispetto a questo gruppo. Poi penso che potrebbe. posso anche raccontarti degli aneddoti, ma secondo me una chiave di lettura che è secondo me utile per capire l'approccio che abbiamo e che, ripeto, è nato molto dallo stare tutto il giorno, tutti i giorni nei sassi di quel campo profughi, è che, diciamo, nell'analizzare la società tu puoi pensare che ci sia una collezione di individui, puoi pensare che sia una collezione di gruppi, oppure che siamo tutti parte della stessa umanità, cioè tutti sono diversi, i gruppi sono diversi tra loro, o siamo tutti lo stesso gruppo. Ecco, diciamo, second tree privilegia il primo e il terzo piano rispetto al secondo, cioè siamo ognuno unico in sé, è una banalità, però è vera, però al tempo stesso parte di un'umanità. E che tu sia afghano, che tu sia omosessuale, che tu sia uomo, donna o qualunque delle altre caratteristiche, questo appartenere a quel gruppo non ti rende troppo più vicino a un'altra persona che fa parte di quel gruppo, perché ci sono tante altre cose che ti rendono molto più vicino a me. E quindi quando io parlo con Zakia, non parlo con una ragazzina afghana di 15 anni, parlo con una persona che ha moltissime cose in comune con Silvia, la sorella minore di una mia amica, che probabilmente ha molte più cose in comune con Zakia che un'altra profuga afghana, magari della stessa età. E quindi, secondo me, forse questo dividere in questi tre piani e spiegare appunto che noi privilegiamo il primo, quello delle persone, e il terzo, quello della comune umanità, rispetto a quello dei gruppi, è una buona chiave di lettura.
Ti perdono il fatto di aver menzionato Pontassieve e non Rufina soltanto perché ti voglio bene,
Ho
altrimenti non
fatto
te.
apposta per irritarti. Vedi che non siamo friendly, siamo.
Esatto, no, no, è assolutamente vero. Sì, secondo me, se posso aggiungere la mia opinione, io sono molto d'accordo perché. Ed è questa la grande difficoltà poi del relazionarsi con le persone o comunque di integrare varie persone perché spesso si tende a catalogare o comunque etichettare le persone per quello che è il loro, diciamo, background o comunque per quella che è la loro, chiamiamola così, struttura e non per le cose importanti, cioè per quello che provano, per le passioni che hanno, per le potenzialità che potrebbero esprimere. Quindi. Sono estremamente d'accordo. Infatti, secondo me, posti come questi, come second tree, o comunque insomma come i campi profughi, ma anche come i posti dove si fa riabilitazione mentale, i posti tipo dove si cerca appunto di combattere, non lo so, le varie dipendenze, l'alcolismo piuttosto che la droga, sono fondamentali perché riescono, o perlomeno nascono, magari non sempre ci riescono, con l'obiettivo di cercare di riprogrammare, uso un termine orribile, ma che spero renda l'idea, le persone o comunque piccoli gruppi di persone su quella che è davvero la loro essenza e non su quello che poi la vita li ha portati a fare o a subire. Mi interessava un'altra cosa, prima di poi ti vorrei chiedere cose sempre collegate, ma insomma, facciamo una cosa diversa. Mi piaceva chiedere proprio. Chiederti come funziona la vita all'interno di un campo profughi, cioè una sorta di giornata tipo, anche se immagino che le giornate, cioè non lo so, se esiste una, se si può fare stabilmente una calendarizzazione delle giornate, se invece è più magari, non dico estemporanea, ma comunque deve mantenere una flessibilità perché comunque sono situazioni magari diverse da quelli che sono gli standard usuali, insomma. Sentiti libero di rispondere come ti pare, ecco, però insomma mi piaceva piacere capire cosa fa Second Tree proprio day to day nel corso poi delle settimane, dei mesi e degli anni.
Beh, allora, intanto la vita nei campi profughi dipende molto da quale campo profughi, in quale paese, quelli che un campo profughi o una struttura in Finlandia per persone che sono arrivate è molto diversa da un campo profughi con le tende o con i container in Grecia.
Certo.
Diciamo, le cose sono molto cambiate negli anni, nel senso che ora la politica europea è molto chiaramente, ora effettivamente con gli ucraini è un po' cambiata e possiamo parlare di questo anche se vuoi, però diciamo negli ultimi anni era stata quella di usare la Grecia, che è una sorta di, che diventa una sorta di parcheggio per profughi che vogliono arrivare in Europa. Perché? Perché per la legge Refugee Law, la legge dei rifugiati, se tu arrivi in un paese puoi chiedere asilo e quindi poi mandarti via è molto difficile. Quindi, bene o male, per qualunque ragione, gli stati vogliono farlo, principalmente per ragioni di opinione pubblica, mandare via una persona è molto più difficile che non farla arrivare. Quindi quello che tutti i paesi di confine in Europa fanno, soprattutto Italia, Spagna e Grecia, anche quelli più piccoli come Malta e Cipro, però insomma quelli che sono più grandi, è cercare di non far arrivare le persone. E quando c'è stata la grande ondata dei siriani e poi le frontiere d'Europa si sono progressivamente chiuse, la Grecia è rimasta sostanzialmente il punto di entrata. È stato provato a far fare a Erdogan l'uscire con il famoso accordo fra l'Europa e la Turchia del 2016, ma la Grecia ha una cosa in particolare, e cioè che è l'unico paese europeo continentale, a parte ovviamente le isole, che non ha un confine di terra con l'area Schengen. E quindi tu non puoi, come fai in Italia, passare il confine con l'Austria con un treno. E devi o andare in aeroporto o andare o in barca. E quindi questo rende la Grecia una sorta di posto di attesa. È un posto dove la vita fondamentalmente si ferma, le persone hanno poco o nulla da fare, vivono in condizioni abbastanza precarie e le condizioni sono abbastanza precarie non perché non ci siano le risorse per renderle migliori, o meglio, probabilmente anche per quello, ma perché rendere le condizioni dei campi migliori costituirebbe quello che si chiama un pull factor. Questo è stato quello che l'Unione Europea ha detto per molti anni, no? Cioè che se le condizioni sono troppo buone, le persone continueranno a venire e noi vogliamo difendere le nostre frontiere. E quindi quello che succede in un campo profughi in Grecia oggi è che le persone stanno per 2, 3, 4 anni senza possibilità di interagire con la società attorno. Ora il governo greco sta costruendo muri attorno a tutti i campi, li sta mettendo in aree isolate e praticamente stai lì ad aspettare, ad aspettare, ad aspettare. Ci sono persone che aspettano la loro domanda d'asilo anche 3 o 4 anni. E quindi quello che fa Second Tree è, a parte fare progetti di istruzione sia per adulti che per bambini, molti degli adulti, soprattutto gli afghani, non sono mai stati a scuola, sono analfabeti, quindi anche proprio fare alfabetizzazione elementare è importante. Per molti bambini la situazione scolastica dei bambini è molto complicata, è molto varia. E poi facciamo, diciamo, progetti di integrazione per cercare di, insomma, portare un po' queste persone a interagire il più possibile con i loro futuri concittadini europei. E diciamo, queste cose chiaramente si intersecano con la situazione politica e diciamo, il campo profughi ora è diventato quello che una scrittrice, si chiama Dina Naieri, che tra l'altro è anche stata a trovarci, ha chiamato The Waiting Place, il posto d'attesa, il posto dove le persone semplicemente aspettano la loro decisione sul passaporto, saranno accettati o non accettati. E direi che questo è sicuramente il tratto più connotante della vita di un campo profugo.
Detesto porla su termini, diciamo, che sono ormai oggigiorno estremamente aziendalisti, però per comodità d'uso li utilizzerò, perdonami se non ti piacciono, però nella, diciamo così, scolarizzazione, l'educazione o insomma, in tutto quello che riguarda poi l'istruzione di un campo profughi, il vostro obiettivo è concentrarsi più su quelle che oggi vengono definite le soft skills, cioè sul dare a queste persone degli strumenti che possano, no, degli, non degli strumenti, delle indicazioni che possano aiutarli, come dicevi tu, nell'integrazione poi con il popolo europeo, o comunque che possano aiutarli a trovare quelle che sono le loro vere vocazioni, le loro strade, oppure fate proprio anche programmi didattici e quindi magari concentrarsi più sulle hard skills e quindi proprio sulle competenze tecniche. È una curiosità mia, eh.
Certo, no, diciamo dipende molto. Allora, una cosa importante da dire è che per tante persone soprattutto i bambini, ma anche in alcuni casi gli adulti, gli obiettivi devono essere realistici, cioè ci sono alcuni bambini che non sono mai stati a scuola, ci sono alcuni bambini che hanno vissuto sotto le bombe per mesi o per anni, cioè per questi bambini anche imparare a stare seduto a un banco e avere una penna in mano è importantissimo. E infatti il nostro programma di istruzione per i bambini lo chiamiamo un progetto scout, nel senso che fanno anche le escursioni, fanno degli workshop e poi fanno classi di lingua. In realtà noi abbiamo deciso fin dall'inizio di rinunciare alla quantità per la qualità, quindi tutti i nostri insegnanti sono insegnanti qualificati sia di greco che di inglese, cioè hanno un certificato che li rende veri insegnanti e che hanno esperienze dell'insegnamento non in una situazione di stare con i profughi, perché come abbiamo detto, non vogliamo avere, no, un mondo a due marce in cui poveri profughi, diamogli quello che abbiamo, quindi cerchiamo di garantire qualità. Al tempo stesso, il fatto che l'insegnante sia brava non vuol dire che Ziarbu, che è una signora di 68 anni, afghana, che non era mai uscita dal suo paesino, non sa scrivere non in inglese o in greco o nell'alfabeto latino, non ha mai imparato a leggere e a scrivere. Chiaramente l'obiettivo per quella persona, l'ambizione per quella persona è diversa. Ci sono altre persone che sono analfabeti in cui imparare a parlare l'inglese o il greco è un modo per trovare un lavoro. E
Certo.
quindi l'obiettivo delle attività è sicuramente quello come hai detto, delle hard skills, soprattutto la lingua. Poi ci sono dei progetti di integrazione, se vuoi te ne parlo un po', di gemellaggio con famiglie
Prego,
greche.
prego, mi interessa, mi
Beh,
piace.
ma questo, no, noi cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di codificare questo approccio attraverso le attività che facciamo, cioè il nostro approccio, che è quello poi di essere di fare sì che le persone si fidino di noi, sappiano che quando noi diciamo una cosa è quella lì, anche se è una cosa che magari non è piacevole, anche se magari vuol dire: guarda, secondo me la tua situazione dell'asilo è molto difficile, anche se è dire: guarda, purtroppo noi le classi abbiamo poco spazio, quindi se tu ora ti registri su una lista d'attesa vuol dire che dovrai aspettare 3 o 4 mesi. Questo contribuisce a creare fiducia. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso appunto attività di istruzione e di integrazione. Ora, il progetto di gemellaggio che ti citavo è un progetto che per essere onesti abbiamo copiato dai canadesi, cioè l'Asylum Service canadese fa questo progetto e ha detto: ah, che bella idea, la copiamo. Ed è quella fondamentalmente di gemellare dei gruppi, delle famiglie principalmente, ma non solo, di locali, nel nostro caso greci, in Italia sarebbe italiani, con gruppi di nuovi arrivati, quindi generalmente di profughi, che hanno qualcosa in comune. Quindi, che so, c'è questa famiglia greca con 3 figli maschi adolescenti, la gemelli con una famiglia siriana con 3 figli maschi adolescenti, c'è il ragazzo single che è fissato con le partite della Fiorentina, lo mandi, lo fai fare, gli fai fare amicizia con una persona che è della Fiorentina, ma italiana, e così che sviluppino conoscenza sia culturale, sociale, ma anche capitale sociale. Questo è
Questa è
quello
proprio
che
la vera integrazione, diciamo, questa.
non è facile, e che diciamo nel gergo umanitario questa cosa che sto descrivendo si chiama una sorta di private sponsorship, che può voler dire tutto, può voler dire: no, hai presente sicuramente Refugee Welcome, loro cosa fanno nella loro private sponsorship? Prendono una persona come Nicolò e dicono: guarda, tu vuoi ospitare una persona? E quella persona va a vivere con Nicolò, o potrebbe essere dire: guarda, c'è in bar, perché non prendi come apprendista una persona che magari non parla italiano benissimo, però può attraverso questo supporto che gli dai, può entrare nella società. E questo, diciamo, è un po' la cosa che cercano di fare tutti in Europa. È chiaramente difficile perché è una cosa molto lenta, non si creano legami da un giorno all'altro, però è chiaramente l'unica strada, non ci sono grandi alternative.
Eh no, infatti. Tu parlavi di frontiere prima, che è un altro argomento che mi piaceva molto perché è un argomento che vabbè, è sempre attuale per un motivo nel bene e nel male, ma che è estremamente attuale da mesi per via della situazione in Ucraina, della guerra in Ucraina, dove no, non so se sto per dire uno sfondone, ma dove tu sei stato per un periodo in questi mesi, giusto? No. E quindi ecco, volevo sapere da te quello che hai trovato, perché mi ricordo di aver letto una visione tua personale, o comunque insomma, personale o meno, molto condivisibile, che mi faceva piacere tu riaffrontassi, ecco, qui insieme a me. Quindi partiamo proprio dalla base, cioè qual è la situazione in cui ti sei imbattuto andando in questa tua esperienza?
Allora, io con Abi, che è un'altra del team di Second Tree, e poi con Lucas e Giulia, che sono altri due Second Tree, quello che abbiamo fatto è quello che si chiama un needs assessment, cioè siamo andati prima alle frontiere orientali della Romania, poi in Moldavia, poi di nuovo in Romania, nel nord, poi in Ucraina, poi cioè fare tutta la frontiera rumena e moldava con l'Ucraina e anche in Ucraina, sostanzialmente per vedere se c'è qualcuno a cui possiamo dare una mano. L'idea è, non ha tanto senso che io vada alla frontiera a dare del tè. Magari è utile che, siccome noi, insomma, nel 2016 abbiamo creato una piccola organizzazione senza saperne molto, ora siamo comunque una realtà piccola comunque, però con una buona reputazione, strutturata, che fa progetti europei, eccetera, eccetera. Magari ci sono delle organizzazioni, dei gruppi, degli enti locali che vogliono imparare da noi. E quindi fondamentalmente sono andato a identificare se ci fossero gruppi come questi, da aiutare a non fare le cazzate che ho fatto. Che abbiamo fatto noi all'inizio. Dopodiché sono tornato in Romania con un paio di, a, a dare una mano a un paio, due o tre organizzazioni in questo diciamo nel perimetro di questo progetto di supportarli. In particolare erano organizzazioni, una si chiama Parada, una si chiama UFSAR, che avevano esperienza di supporto, ma mai con i profughi, quindi ho cercato di dargli un po' una mano. Abbiamo cercato, in realtà Giulia è ancora lì a provare a coordinare alcune delle attività con i bambini. Quindi, però, in questa prima fase, sì, sono stato in Ucraina, sono stato nella parte occidentale dove la guerra non si vive, cioè, o meglio, si vive moltissimo, nel senso che tutti sentono questa percezione grandissima di unità, di causa comune. Ci sono persone che parlavano russo, che hanno smesso di parlare russo, cioè c'è un senso di unità nazionale fortissimo, che mi ha anche stupito, probabilmente stupidamente. Non so se quanto, sai, questo è il grande dibattito sull'Ucraino, quanto l'Ucraina avesse un'identità nazionale. Magari non ce l'aveva prima, ora sicuramente Putin gli ha dato un mito condiviso, questa resistenza all'invasione, e non c'è alcun dubbio di quale sia l'opinione maggioritaria, ma io non ho sentito nessuno che dicesse il contrario. Però poi, come ho detto, io sono stato nella parte occidentale, sono stato nella regione, la Bukovina, nella regione di Chernivtsi e Storozhin, sono stato nella regione che si chiama Ivano-Frankivsk, che sono non solo le regioni più vicine, o meglio, più lontane dal fronte, ma sono anche quelle meno a rischio. Quindi sì, certo, c'erano i checkpoint, c'erano i militari. Però ecco, poi non so se paradossalmente, poi quando sono stato un mese e mezzo in Romania, al delta del Danubio, lì c'è la più grande frontiera che è più vicina al fronte, e quello è il punto dove arrivano più persone, ecco.
più persone che sono appunto questa, diciamo, macchina continua, purtroppo, che produce profughi o comunque persone che sono costrette a scappare dal proprio mondo, dalla propria vita. Mi piaceva fare con te, visto che il tema comune comunque di questa puntata è cercare di dare un insight più o meno efficace o comunque interessante su quello che è questo mondo. Mi piaceva fare una parte, diciamo, dove lanciarti, per così dire, dei termini, delle parole, e avere una tua, cioè avere la tua prospettiva, cioè tu mi dirai quello che ti, cioè, i campanelli che ti si accendono in testa a sentire queste parole. Siccome questo è un podcast anche semiserio, diciamo così, ed essendo entrambi toscani, ho scelto tutte parole che iniziano con la C, almeno vediamo di, almeno io, tu parli benissimo l'italiano, anzi molto meglio di me, però vedo se riesco a pronunciarle tutte, se non me ne mangio neanche una. E visto che appunto parlavi proprio adesso di persone che arrivano lì al confine con la Romania, la prima parola che vorrei diciamo lanciarti, uso questo termine un po' brutto, è proprio casa. Cioè, che cosa significa casa per una persona che lavora come te? Poi se ne può parlare anche in generale, però è chiaro che poi il target di questa puntata, cioè non vorrei darti un'etichetta io, ecco, all'interno di questo episodio, però insomma, il tema che mi faceva parlare con te e chi meglio di te era questo. Quindi, la prima parola che mi piacerebbe discutere è proprio questo, cioè casa. Cosa significa casa? Che cos'è? Che cosa ti fa pensare? Qualsiasi cosa vuoi, davvero.
Io ho il privilegio di non essere, come dire, di non aver mai sofferto troppo del non aver mai trovato una casa. Cioè, sono un po', nonostante tifi la Fiorentina e sia fiorentino, sono un po' senza radici. Però non l'ho mai vissuta male questa cosa. E probabilmente, non so, è un paradosso del destino che sia andato poi a lavorare con persone che la casa l'hanno persa e stanno cercando di costruire un'altra. Secondo me, casa ha molto a che fare con quei termini che hanno un significato a seconda di cosa le persone che fanno parte di una comunità o anche gli individui gli danno. Ti faccio un esempio che spiega meglio. Mi capita abbastanza spesso di parlare, di raccontare nelle scuole della vita nei campi profughi e di quello che succede e faccio vedere delle foto. E una foto che faccio vedere spesso è una tenda che c'ha visibilmente dei sassi dentro, non ha niente, ha semplicemente un banco che evidentemente una cattedra, ma sostanzialmente una tenda. E nella tenda però c'è scritto in inglese school. E chiedo a questi ragazzi, in realtà spesso sono anche scuole medie o elementari, dico: ma cos'è quella cosa lì? E tutti dicono: vabbè, ma è una scuola. Io dico: ma come fate a saperlo? Non è una scuola come quella in cui siamo, no? E tutti dicono: guarda che c'è scritto. E io dico: ma scusa, se ci fosse scritto elicottero, penseresti che quella è una scuola? Ovviamente no, perché evidentemente il fatto che quella possa essere una scuola dipende dalle aspettative di quel gruppo che la vede come scuola. E secondo me è la stessa cosa per casa. Cosa vuol dire casa? Se vogliono dire le tue mura, se vogliono dire una città, se vogliono dire un posto dove tu ti trovi, un posto dal quale non hai bisogno di scappare, dove puoi tornare, questo veramente dipende dalle tante persone. Diciamo che inevitabilmente, lavorando con persone che la casa l'hanno persa, ho imparato a conoscere e a riacquisire quel valore. Cioè, queste persone hanno un orgoglio fortissimo nell'invitarti nella loro casa. Ed è anche per questo che una delle regole delle ONG che noi, diciamo, non, non, noi non siamo, con le quali noi non siamo d'accordo, come non si va nelle tende delle persone o non si va nelle case delle persone, è disumanizzante. Noi, se siamo invitati, ovviamente andiamo e siamo contenti di accogliere questi inviti, Perché le persone vogliono farti vedere, vogliono accoglierti, rendono quel posto che è la loro casa, e magari è solo una tenda di tela o magari è un container, però vogliono riacquisire quel valore di normalità di uno spazio proprio e dell'ospitalità. Quindi, diciamo, quello che voleva dire per me casa era probabilmente poco, si è intersecato con quello che vuol dire con le tante persone con cui interagisco ogni giorno. Non lo so quale sia il risultato, Nicolò.
No, no, è una risposta estremamente intelligente che condivido, cioè casa è...
Smetti di farmi complimenti, di fare qualche
No,
critica.
no, cosa ti devo criticare? Casa è dove ti senti. In questo podcast, in queste poche prime puntate iniziali, ho avuto il piacere di parlare con un'altra persona alla quale voglio molto bene, che è Fatima, che è una ragazza marocchina che vive in Milano ma adesso è in Olanda, e che però insomma vive in Italia da sempre, da una vita, pur essendo marocchina, e anche lei, con lei parlavamo di questa cosa, giustamente anche lei diceva... Che casa è il paese dove stai? Cioè, è il posto nel mondo dove riesci a esprimere il tuo potenziale, dove riesci a essere, se non tanto felice, perché la felicità per me è un concetto veramente altissimo e quasi empirico, quantomeno contento e soddisfatto della vita che hai. La seconda parola che mi ero programmato è una parola che io, è probabilmente una delle parole più importanti del mio dizionario, che è compassione. Che cos'è la compassione per te?
La compassione è difficile. La compassione è un sentimento estremamente importante, un sentimento molto difficile da gestire ed è un sentimento, dico una cosa probabilmente un po' controversa, è un sentimento molto più importante dell'empatia.
E però io non posso criticarti, però se continui a dire così, dovevi dire la compassione è una merda, e allora potevo criticarti.
Diciamo è difficile avere compassione. Ti racconto una storia, una delle tante piccole storie che racconto spesso perché dà un'idea, di cosa vuol dire non provare a proteggere le persone perché sono loro stesse che si proteggono se vogliono. C'è questo ragazzo, si chiama Marwan. Marwan è un siriano, uno di questi proprio ragazzi molto svegli. A cui la vita piace, nonostante la vita l'abbia preso a calci nel culo tutto il tempo. Lui, cioè, alcuni parenti sono stati ammazzati, è venuto in Grecia da solo, quando è venuto all'inizio, ora ha amici, però all'inizio, sai, era un po' solo nel campo, noi eravamo i suoi insegnanti, eravamo anche i suoi primi punti di contatto, i suoi primi amici. E lui, Marwan, era andato all'Asylum Service per avere una risposta sulla sua richiesta di asilo ed era stata bocciata. Poi, per fortuna, nel tempo ha fatto appello e può rimanere in Grecia, può rimanere in Europa, siamo tutti contenti. Però quel giorno, ovviamente, lui era molto triste, abbattuto, e quindi viene da noi, che siamo le persone con cui ha vicinanza, per farsi consolare. E io, che sono appunto un po' un cialtrone, ovviamente all'inizio l'ho consolato, però dopo 2, 5, 10 minuti di questa atmosfera tetra, gli ho detto: "Senti, ma certo che tutte quelle preghiere che hai fatto da là ieri non hanno funzionato tanto." E tutti si sono messi a ridere. Ora, al di là del fatto che io sapevo che Marwan una battuta del genere ci avrebbe riso, come magari altre persone non ci avrebbero riso, però secondo me la parte importante che succede nel mio cervello è quello che succede nell'istante prima che io faccia questa battuta, e cioè io penso: la posso fare questa battuta? Perché ovviamente me lo sono chiesto, no? E se la mia compassione è dire: "Guarda, questa battuta che probabilmente, ora con Nicolò non ci conosciamo, ma immagino che l'avrei fatta con Nicolò, l'avrei fatta con tanti dei miei amici in Italia, in Francia, negli Stati Uniti, in Inghilterra, dovunque. Se io non la faccio perché lui è siriano, lo sto trattando da bambino, lo sto trattando da bomba che non deve esplodere, lo sto proteggendo." È la stessa cosa che succede tante volte, no? A parlare di temi sensibili, parliamo di omosessualità, diciamo ai nostri studenti che magari la loro insegnante è lesbica. Sì, glielo diciamo. E secondo me la compassione è molto difficile renderla, questa è una banalità che dicono tutti, però renderla etimologica, nel senso di patire, di sentire con una persona, ma di non vittimizzarla, cioè di non considerarla una vittima, di non considerarla una persona minore. E c'è una frase, secondo me molto bella, di Mohammed Ali che dice come vorresti essere ricordato, e lui dice: As someone who never looked down to the people who looked up to him. Non so bene tradurla, però dice sostanzialmente come una persona che non ha mai guardato in basso, guardato come inferiori le persone che guardavano in alto a lui, le persone che guardavano con ammirazione nei suoi confronti. E questo è la vera compassione, ma è difficilissima. Ci proviamo, ecco.
No, no, certo, è probabilmente la cosa più difficile perché appunto il vero significato proprio dall'etimologia, come dicevi te, è quella proprio di patire insieme, di soffrire insieme all'altra persona, il che significa anche appunto riuscire a sdrammatizzare, cioè mettersi accanto all'altra persona significa appunto anche questo, cioè vivere normalmente, non compatire nel termine dispregiativo che utilizziamo sempre. C'è un'altra parola molto bella e che penso tu possa offrirci una risposta interessante, che è convenienza, che io la intendo in questo caso come sinonimo di opportunità, per chiederti o comunque per lanciarti lì, la questione se davvero conviene, tentare di costruire un futuro migliore per queste persone.
Una risposta molto facile, sì.
Sì,
Sì,
era una
no,
domanda
nel senso
abbastanza
che
retorica.
no, diciamo conviene, facciamo i cattivi, facciamo per un momento i cattivi, facciamo quelli che siano contro l'immigrazione, perché questo magari potrebbe essere dei cattivi. Sono sciocco a dire cattivi, nessuno è veramente cattivo e tutti lo sono un po', però facciamo i cattivi e diciamo usiamo quel linguaggio di business di cui parlavi prima. L'immigrazione è per la larghissima parte composta da persone mediamente più giovani della società. Quindi i due voci di bilancio più grandi di qualunque bilancio di un paese occidentale, europeo, sono due delle tre voci più importanti sono la sanità e le pensioni. E quando ci sono persone giovani che vengono in un posto, quelle persone necessariamente incideranno meno sulle pensioni, perché non vanno in pensione per altri 30 anni, e sulla sanità, perché se sei giovane generalmente vai meno all'ospedale. Quindi, anche se noi volessimo vederla appunto dal punto di vista meramente della convenienza economica, avere immigrati e investire nella loro integrazione non è conveniente, è necessario, perché sennò il nostro Stato fallisce. E quindi, secondo me, lo dico come critica a me e a quelli come me, secondo me questo discorso che ora sto facendo con tutte queste premesse, perché non voglio sentirmelo dire, non voglio sentire la mia voce che dice questa cosa, perché evidentemente sono un narcisista, un'opinione di me che non vuole sentirsi dire quella cosa, magari questa cosa noi dovremmo dirla di più, perché il risultato è se una persona che è a favore dell'immigrazione diventa ancora più favore e magari la sua opinione coincide con la mia. Ma un risultato è anche se una persona che è completamente contraria all'immigrazione conosce una persona siriana e inizia a dubitare. E forse questa seconda opzione è più difficile, però è importante tanto quanto. E quindi, diciamo, secondo me noi dovremmo esserci un po' meno attenti alla nostra coscienza, o quello che ci sentiamo della nostra coscienza, è parlare di quanto l'immigrazione convenga, e convenga a tutti, non conviene solo a noi che pensiamo di essere buoni. Non so, te l'ho un po' storpiata questa
No,
convenienza.
no, conviene anche perché, mia modestissima opinione, integrare ogni persona e comunque riuscire a connetterla a quello che è il tessuto sociale nel quale viviamo tu, io, sebbene, come dicevi tu, magari anche magari in certi casi diverso, eccetera, è, se non l'unico, probabilmente l'aspetto più importante che abbiamo, l'attrezzo, il meccanismo, proprio la cosa più importante che abbiamo per costruire una società libera e aperta e che sia davvero quel simbolo di democrazia che abbiamo, forse utopisticamente ancora in mente, quantomeno quando parliamo di Occidente. Ho un'ultima parola, in realtà avevo queste tre, però ne ho aggiunta una perché nelle battute iniziali di questo podcast io ti ho dato del coraggioso e tu me l'hai ritirata indietro questa parola perché mi hai detto che non bisogna avere coraggio. E quindi ne ho aggiunta un'altra che è coraggio, perché per l'appunto inizia con la C e quindi ti chiedo che cosa significa avere davvero coraggio.
La risposta è non lo so, non ho la minima idea. Ti posso spiegare perché non penso di essere coraggioso. Io non penso di essere coraggioso perché non ho fatto una scelta di spericolata. La mia vita è molto bella. Magari è un pochino, ma neanche tanto. È un po' meno comoda di tante altre vite, ma è sicuramente molto più. Mi fa stare bene proprio egoisticamente molto di più di tante altre vite che ho fatto in passato. Non sono sempre stato questo buon samaritano, ho fatto 100.000 cose e molto meno significative di questa. Però secondo me c'è anche un punto più strategico in questo senso. Se noi, e qui sono sicuro di poter dire noi anche per te, vogliamo che più persone dedichino un po' della loro vita a cercare di fare di rendere le cose un po' migliori, poi si sbaglia, non c'è sempre la strada giusta, però se quello è l'obiettivo, dobbiamo smettere di pensare alle persone come me, o alle persone come che magari vanno a fare i missionari o persone anche che fanno scelte anche più radicali delle mie. Io vivo in Grecia, cioè, o meglio, giro molto, ma sto nei campi profughi in Grecia, insomma. Dobbiamo smettere di pensare a queste persone come eroi o come coraggiosi, perché questo disincentiva tante persone a farlo. E ora, secondo te, ci sono 23 persone. Di queste 23 persone, 15, 14 hanno, diciamo, deciso di dedicare la propria vita, o almeno questa parte della propria vita, a Second Tree. Sono da un paio d'anni, staranno per qualche tempo. Se io penso a quelle persone, quelle 15, 13, 14, 15 persone, per nessuna di queste uno dei primi tre aggettivi è coraggioso. Sono veramente persone non normali, però sono persone speciali non nel coraggio, sono persone che vengono da background molto diversi. E secondo me, per convincere le persone che ci ascoltano, le persone che leggono, le persone a cui parli nel giorno per giorno di fare una scelta che può aiutare gli altri, i profughi, come dicevi prima, persone che hanno problemi mentali, barboni, senza tetto, eccetera, bisogna creare un racconto di quello che faccio io che è molto meno sexy, che è molto più banale e che non è per pochi, ma è per tanti, perché te lo dico con l'onestà più chiara. Sarebbe per tanti, se solo lo volessero, ecco.
Battistuta era coraggioso?
Battistuta era un mediano Battistuta, come personalità. Cioè, Battistuta nella statua gli hanno scritto guerriero Maidomo, non gli hanno detto guarda che classe che c'hai. E Battistuta aveva capito una cosa che io ci ho messo quasi 30 anni a capire, cioè che al di fuori dei film americani, quello che ti piace fare, quello che sei bravo a fare e quello che vuoi fare per il mondo sono tre cose diverse. Solo nei film americani c'è il giocatore di football che è il migliore giocatore di football al mondo, gli piace tantissimo e salva il mondo così. Nel mondo normale devi un po' dividere queste cose e decidere, scegliere una di queste. Battistuta, a cui non piaceva giocare a calcio, ha detto: io sono tanto bravo, lo devo fare, è la cosa migliore. E io, dopo aver fatto tante cose, figurati, io a 20 anni pensavo di studiare manoscritti di letteratura medievale fino a 80 anni, e probabilmente quella sarebbe la cosa che tuttora mi piacerebbe di più. Diciamo, ci ho messo un po' a capirlo, e forse questo può essere un consiglio, se mi posso permettere, alle persone che ascoltano, scegliere quale di queste tre strade prendere, perché l'indecisione è la peggiore nemica. E quindi magari fare un po' di funerali al proprio talento, magari fare un po' di funerali a quello che alle proprie passioni per fare una cosa che è utile e che dà soddisfazione, almeno per me ha funzionato.
Non potevo esimermi da quantomeno buttarti lì una spunta su Batistuta perché, come dicevo all'inizio puntata, quando ti ho conosciuto virtualmente, era sulle pagine dell'Ultimo Uomo, e nella tua bio c'era questa frase che adesso non ricordo precisamente, ma che insomma avevi discusso due lauree, quella italiana con la maglia di
Se
Batistuta.
vuoi, se vuoi te la dico, si è laureato, no, ha studiato lettere in Italia e relazioni internazionali in Inghilterra. Si è laureato in Italia con la maglia di Batistuta. No, ha
Ha
discusso la
discusso la
tesi
tesi, esatto.
italiana con la maglia di Batistuta, quella inglese non si discute come Batistuta del resto. Probabilmente il mio più alto punto di letteratura a cui sono arrivato, questa frase.
È bellissima, sono sincero, io te la invidio molto perché invece quando cerco di riassumermi in così poche parole faccio dei disastri clamorosi. C'è un'altra frase, questa però non è tua, ma che è corta e molto bella e che si lega al tutto al lavoro che fai e a quello che abbiamo detto, che è diciamo quello che credo sia, e me lo confermerai, il mantra di Second Tree, ovvero sia il miglior momento per piantare un albero era 20 anni fa, il secondo miglior momento è ora, che è un detto africano, se non sbaglio, che voi avete così
No, no,
trovato.
io l'ho imparato in Burkina Faso, poi mi hanno detto che c'è anche in Cina, quindi chi lo sa,
Ah,
se, però
ok.
è il proverbio che ha dato il nome a Second Tree,
Che
che
ha dato il nome a
ovviamente
Second Tree.
come scelta di marketing è pessima, perché ci scrivono e dicono: ah, volete piantare alberi, siete ecologisti.
Però è molto bella e vi invito ad andare a guardarla, la pagina di Second Tree, la trovate su internet www.secondtree.org, ovviamente. E Giovanni, grazie davvero, davvero di cuore, mi ha fatto davvero tanto piacere perché è un argomento per me sensibile del quale insomma sono molto affezionato, poi anche perché comunque la quotidianità ti porta sia da una parte a essere grato di quello che hai, perché fortunatamente vivo in un posto dove la guerra non c'è e dove posso permettermi di una vita relativamente facile, e da un'altra perché comunque vivo in un mondo in cui tante persone invece sono costrette ad andare incontro a questo brutto destino. Quindi grazie davvero di essere stato qui con me.
Grazie a te e a voi. Non grazie delle troppe belle parole. La prossima volta voglio più critiche e anche qualche insulto.
Va bene, la prossima volta parleremo del fatto che comunque tifi, perché io sono toscano e fiorentino, ma la Fiorentina non mi resta molto simpatica, quindi starò un'ora a distruggerti sulla Fiorentina, che è quello che
No,
poi alla
che non
fine.
è difficile da fare, immagino.
No, 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 non è difficile, esatto, non è assolutamente difficile. E niente, un saluto anche da me, spero che come sempre la puntata vi sia piaciuta e la trovate ovviamente su tutti i canali possibili di podcast, tanto siete più bravi di me. Un saluto e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!